Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo dei settori su cui puntare in questo 2022. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario, meglio noto come Renegade Insider Finanza. Ciao Francesco e benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Il 2022 si prospetta un anno complesso per i mercati azionari, l'inflazione in continua crescita, il probabile rialzo dei tassi. Francesco, come possiamo comportarci di fronte a queste problematiche e quali saranno i settori su cui possiamo prenderci qualche scommessa?
Sì, allora, come dici bene, faccio una piccola introduzione, sono d'accordo con te, il 2022 potrebbe essere un anno un po' più complicato, ecco, veniamo da 3 anni di rendimenti a doppia cifra sui mercati, soprattutto su quelli americani, quindi probabilmente ovviamente un trend di crescita su questi ritmi è abbastanza difficile da mantenere. Poi, se c'è una cosa che mi ha insegnato, diciamo, lo stare sui mercati negli ultimi 12 anni è che i mercati vanno dove c'è la liquidità. In questo momento, nel 2022, abbiamo, dopo anni, no, di stimolo monetario, di riduzione dei tassi, quindi di immissione di sostegno da parte delle banche centrali, abbiamo una situazione che sta andando in direzione opposta, quindi le banche iniziano a fare tapering, quindi a ridurre il loro quantitative easing, lo stimolo, l'acquisto di obbligazioni, ad aumentare le richieste nei confronti delle banche per fornire loro liquidità. Aumentare i tassi, diciamo che sarà lo step successivo alla fine del tapering, quindi questo comporta che una parte di quella liquidità che è stata immessa nei mercati negli ultimi anni venga sottratta, e nel momento in cui la liquidità viene meno, i multipli di mercato tendono un pochettino a scendere, perché gli investitori guardano anche al rendimento delle obbligazioni e cominciano a trovarli più interessanti rispetto alle azioni. Ovviamente le obbligazioni cosiddette risk free, per esempio il fatto di investire in treasury americani, ha un rendimento reale negativo, perché ti offrono ad esempio a 10 anni un rendimento dell'1,6 quando l'inflazione di medio periodo è superiore al 2%, quindi ovviamente stai perdendo del denaro, no, agli effetti. Questa situazione si va un pochettino a invertire perlomeno nel prossimo anno, no? Quindi, diciamo, nei prossimi 12 mesi, perché i tassi saliranno, probabilmente il 10 anni arriverà ad un rendimento vicino al 3%, e quindi gli investitori progressivamente si sposteranno su un altro tipo di categorie di attivi, ovviamente a svantaggio sia dell'azionario sia delle obbligazioni preesistenti, cioè quelle emesse prima dell'aumento dei tassi. Ok, questo è un po' il messaggio principale. Cosa vuol dire per l'azionario? Vuol dire probabilmente ribassi superiori al 10%, quindi poi probabilmente ci sarà un rimbalzo, probabilmente le cose diciamo torneranno alla normalità, ma quello che mi aspetto personalmente è un ribasso importante in quest'anno per poi diciamo normalizzarsi. Ovviamente quando ce lo dobbiamo aspettare questo ribasso? Nel momento in cui la Fed va all'apice, diciamo, della riduzione della proprio quantitative easing, quindi, e poi successivamente annuncia l'aumento di tassi, quindi probabilmente intorno a giugno-luglio. Queste sono un po' forse i periodi più caldi per questo 2022. Come rispondere a questo tipo di movimento da parte dei mercati?
Quanti potrebbero essere rialzi dei tassi?
Allora, il consensus degli analisti adesso parla di 3 aumenti di tassi nel 2022. Personalmente, poi c'è chi pensa di più, pensa di meno. Personalmente penso che non si andrà oltre i 2 aumenti di tassi, almeno stando alle condizioni attuali, più che altro perché aumentare troppo i tassi ha un doppio risvolto. Il primo è che ovviamente rende più costoso per gli stati che hanno accumulato tanto debito durante la pandemia per tappare i buchi della riduzione del PIL, rende più difficile ripagare quel debito, no? Quindi immagina anche la stessa Italia, no? Che si trova con un debito PIL di 150%, pagare non più l'1% sui 10 anni, ma pagare l'1,5 o il 2, sono parecchi miliardi che volano via in maggiore tassazione, no? Per noi italiani. Quindi, ovviamente, stessa cosa per gli americani. Quindi, aumentare di tanto i tassi potrebbe essere deleterio per la politica fiscale. Quindi, non c'è, secondo me, troppa volontà di andare in quella direzione. Il secondo aspetto è che l'inflazione aiuta a ripagare quei debiti, no? Perché tanto più l'inflazione aumenta, tanto più economici saranno quei debiti nel corso del tempo. Cioè, ti faccio un esempio banale: se tu prendi un finanziamento, un prestito da 100.000 euro e hai un'inflazione cavalcante del 5% all'anno, quei 100.000 euro tra 30 anni non avranno lo stesso valore che hanno in questo momento, quindi varranno molto, molto meno. Quindi secondo me c'è anche la volontà di tenere l'inflazione mediamente più elevata, anche per rendere più sostenibile questi debiti qui. Quindi l'idea che mi sono fatto è che è più probabile che ci sia un aumento di due aumenti di tassi piuttosto che tre o quattro. Poi ovviamente tutto è da vedere, se l'inflazione va fuori controllo ovviamente bisogna intervenire in maniera più pesante, però io inizio già a vedere qualche elemento che mi spinge a pensare che l'inflazione va un po' a ridursi nel corso perlomeno del secondo semestre. Vediamo per esempio già adesso i prezzi della plastica stanno scendendo, i prezzi dei noli, quindi dell'affitto delle navi per il trasporto marittimo vale circa il 90% del trasporto mondiale, già i noli stanno scendendo in maniera molto significativa perché i colli di bottiglia nei porti si sono ridotti, no? E quindi ci sono degli elementi che già iniziano a farci pensare che potrebbe esserci una riduzione dei prezzi nel corso dei prossimi mesi. Quello che non funziona ancora sono i prezzi del petrolio, che secondo me rimarranno ancora elevati perché no, le società del petrolio non stanno facendo ancora estrazione, quindi sostanzialmente c'è poca offerta rispetto alla ripartenza della domanda. E l'altra questione è il fatto che mancano persone che lavorano, cioè in questo momento la domanda è ripartita troppo velocemente e non ci sono abbastanza persone disposte a trasportare, a lavorare in un determinato settore e questo spinge i salari al rialzo e li spingerà probabilmente ancora, diciamo, nei prossimi. Direi almeno perlomeno nel prossimo anno, quindi tutte le società che sono cosiddette labor intensive e non capital intensive, cioè quelle che investono più nel personale rispetto al capitale, hanno oggettivamente un problema. Per esempio, società retail, supermercati, no? La cui base costi è fatta per la stragrande maggioranza da dipendenti, hanno una pressione sui costi molto molto elevata.
Quindi come possiamo proteggerci dall'inflazione? Su quali strumenti possiamo utilizzare?
Allora, per quanto riguarda la protezione dell'inflazione, ovviamente lo strumento standard e più a basso rischio sono i cosiddetti inflation linked, no? Quindi i bond che sono collegati all'inflazione e aumentano il loro rendimento di pari passo con l'inflazione. Che cosa dobbiamo dire però in questo momento? I bond inflation linked ovviamente salgono non all'aumento dell'inflazione, ma alle aspettative di crescita dell'inflazione. In questo momento sono molto alti perché si hanno aspettative molto elevate. Cosa succederà nel momento in cui, probabilmente verso metà anno, chissà, questa inflazione potrebbe un attimo scendere, che questi inflation linked perderanno un po' di valore?
Quindi come market timing non è il massimo
Non
entrare
è il
adesso su
massimo,
questo.
assolutamente, sono d'accordo. Secondo me invece gli asset su cui puntare sono ancora una volta le azioni, però un certo tipo di azioni. Io quello che vedo molto favorito sono sicuramente gli asset finanziari, quindi le banche, che hanno, diciamo, la loro profittabilità, la loro redditività dipende molto dall'aumento dei tassi, in uno scenario dove abbiamo quasi certezza di aumento dei tassi nei prossimi mesi.
È chiaro che in una fase di tassi più elevati è vero che una banca raccoglie a prezzi più alti, ma è in grado anche di prestare a valori ancora più alti e quindi questo di solito amplifica i margini di guadagno delle banche. Quindi ci sono ovviamente, soprattutto negli Stati Uniti, delle banche che vivono molto di depositi e di prestiti, per esempio Bank of America è una delle principali, o anche Truist Financial, che adesso dopo la fusione recente diventerà la sesta banca negli Stati Uniti, è chiaro che possono avere dei vantaggi a livello di profittabilità. Quindi sicuramente gli asset finanziari sono un elemento. Le altre società che perseguono una politica di alti dividendi e alti buyback sono un altro esempio. Perché? Perché io adesso come investitore ho paura di investire in bond perché possono svalutarsi, diciamo, i bond esistenti perché possono svalutarsi dall'aumento dei tassi, devo cercare un ritorno in termini di, si dice, fixed income, cioè di dividendo interesse annuale che mi deve ritornare, preferisco andare sulle società, tra virgolette, più stabili ma con alto dividendo, per esempio infrastrutture, utility o società, diciamo, di largo consumo con dividendi elevati, energetici anche, potrebbero essere tutte società che vanno a beneficiare. Parlo degli energetici perché, come dicevo prima, secondo me il prezzo del petrolio sarà ancora elevato, non avrà, diciamo, l'esplosione che ha avuto nel 2021, ma probabilmente continuerà ad essere elevato perché c'è tanta domanda, un'economia che oggettivamente sta ripartendo in maniera molto veemente, e dall'altro l'OPEC non fa nulla per aumentare la produzione, cioè ha detto io continuerò ad aumentare di 400.000 barili al mese, che sono nulla oggettivamente rispetto alla loro produzione ogni mese. Le altre società del petrolio non stanno facendo troppa estrazione, uno per limiti ambientali, cioè gli investitori dicono noi non vi diamo capitali perché se voi continuate a trivellare non siete compliant con le regole ESG e quindi non vi diamo più capitali, andate a investire in altro tipo di attività. Quindi adesso queste società stanno facendo più attività di come dire, rinnovabili, infrastrutture, pipeline, altro tipo di attività, ma non stanno trivellando. Quindi il fatto che manchi adesso la produzione, quindi la capacità di estrazione di petrolio, questo mette la commodity, quindi il prezzo del greggio, su un trend strutturalmente rialzista. Non so se arriverà ai 100 dollari, però non è uno scenario così inverosimile, sinceramente, allo stato attuale. Ovviamente, salvo che non esploda una nuova variante molto più aggressiva e quindi l'economia torni punto a capo. Quindi questi, secondo me, sono. Ok, un topo a questo, ovviamente, ci sono poi le materie prime. Materie prime che generalmente tendono a beneficiare di un momento ciclico di diciamo, aumento dei tassi, quindi potrebbero essere sicuramente favorite, soprattutto a quelle per esempio legate alle rinnovabili, quindi dal litio al rame, all'alluminio, sono tutte al nickel, sono tutte materie prime che potrebbero, alle terre rare, ecco, per non parlare di quelle delle terre rare, che hanno comunque dei benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili. Ricordo peraltro che Biden è stato molto chiaro, cioè lui vuole quadruplicare la capacità produttiva quest'anno a livello di rinnovabili, ma non ha un indotto, cioè non ha né società che producono rame né società che fanno rinnovabili, quindi è chiaro che andrà a spingere molto per ottenere, per assicurarsi grandi quantitativi di materie prime. Ecco, da questo punto di vista, secondo me c'è anche questo aspetto da considerare.
Mentre per quanto riguarda l'oro, qual è la tua visione?
Io sull'oro, sinceramente, sono sempre stato abbastanza positivo. Quest'anno lo sono ancora di più perché ci sono, secondo me, dei catalizzatori importanti. Uno, il fatto che, come sapete, l'oro ha generalmente una correlazione inversa rispetto al dollaro. Cioè, gli investitori di solito dicono: oh cavolo, il mio dollaro sta perdendo valore, per tenere i miei soldi al sicuro, sposto, per esempio, dal conto corrente quei soldi, e li metto in oro per preservare il mio valore, no? Stessa cosa quando di solito l'inflazione sale.
perché ovviamente stai perdendo potere di acquisto e l'oro invece sale, è abbastanza correlato all'inflazione, quindi ti protegge dall'aumento dei prezzi. L'anno scorso è stato un anno un po' particolare perché è vero che l'inflazione è salita, però uno, il dollaro si è apprezzato molto perché la Fed ha detto alzeremo i tassi, mentre le altre, soprattutto la BCE, ha detto no, non aumenteremo i tassi prima, diciamo, della fine del 2023, ecco quello che è stata l'istanza, l'idea principale che ha passato la Lagarde. Però in questo momento, secondo me, il dollaro ha corso troppo, si è apprezzato troppo rispetto alle altre valute ed è probabile che si stabilizzi. Non solo, come dicevo, non è scontato che la Fed non aumenti i tassi di 3 o 4 volte quest'anno, potrebbe aumentarli solo di 2 volte, perché altrimenti potrebbe rendere molto, molto più difficile da sostenere il pagamento del debito. Quindi, se ipotizziamo che l'aumento dei tassi sia minore rispetto alle attese, che il dollaro quindi si sia apprezzato troppo, che quello che ha penalizzato loro l'anno scorso, come per esempio le criptovalute, abbiano un anno un po' più complicato quest'anno, visto che stanno mostrando una certa correlazione con i mercati azionari, quindi se i mercati azionari calano, probabilmente anche le criptovalute caleranno. Con l'halving, ricordo a tutti peraltro che le criptovalute hanno una certa ciclicità, cioè di solito alternano dall'halving diciamo, tra un halving e l'altro che avviene all'incirca per quanto riguarda il Bitcoin ogni 4 anni, c'è un periodo di positivo di circa 2 anni, un periodo un po' più, diciamo, difficile. Diciamo nell'anno, nel terzo anno, e poi l'anno immediatamente prima dell'halving, quindi in questo caso il 2023, potrebbe esserci una ripartenza. Quindi strutturalmente il 2022 potrebbe essere un anno più complicato per le criptovalute, quindi questo potrebbe andare di nuovo a rifavorire l'oro rispetto ad altre asset class considerate, tra virgolette, rifugio. Quindi io ho una visione molto positiva sull'oro, penso che possa superare i 2000 dollari quest'anno e quindi insomma, se ci si vuole proteggere dall'inflazione, dal crollo dei mercati, sicuramente l'oro può essere un asset class interessante.
Ok, perfetto. Hai citato prima la pandemia. Quale effetto potrebbe avere nel 2022?
Allora, posto che ovviamente non sono un virologo, quindi non posso, però quello che credo è che la variante Omicron, come dicevo, abbia dei risvolti più soft, no? Quindi probabile che diventerà un qualcosa, sicuramente ci saranno nuove varianti, ma perché comunque si diffonde molto e troppo velocemente, però insomma, come dire, l'influenza stagionale, alla fine sono cose che diventano relativamente gestibili, no? In più abbiamo la protezione garantita sia dai vaccini che dalle pillole antivirali che stanno arrivando, quindi quella di Merck, quella di Pfizer, direi quella di Pfizer soprattutto, che riduce di tanto lo rischio di ospedalizzazione. Secondo me potrebbe diventare un qualcosa con cui convivere, ma che sia comunque gestibile, no? Quindi questo, secondo me, può essere molto favorevole, è un catalizzatore per tutte quelle reopening stocks che sono ancora, diciamo, state un po' sfavorite. Quindi mi riferisco per esempio agli hotel, alle società di viaggi, alle infrastrutture di trasporto, quindi come gli aeroporti, come le autostrade, sono tutti ovviamente in base al rischio che un investitore vuole prendere. Chiaramente un'infrastruttura come gli aeroporti, un'infrastruttura come le autostrade, che hanno dei ricavi regolati, sono più stabili, quindi hanno, tra virgolette, meno upside, ma anche meno downside in caso le cose vadano male, rispetto a società esposte ai cicli, no? Quindi società degli hotel, società dei viaggi, che possono un pochettino avere più upside, ma anche più downside nel caso le cose non vadano come prevedo io, ecco. Quindi ognuno poi può correre i propri rischi. Ecco, se devo dire un asset che vedo ancora un po' più in difficoltà sono gli asset delle crociere, non perché diciamo ci siano problemi competitivi o di altro, perché comunque si tratta di un oligopolio con società che dominano il mercato, no? Le tre società delle crociere, Carnival, Royal Caribbean. hanno una quota di mercato insieme del 90% delle crociere. Il problema è che se scoppia, se c'è un malato, in questo momento se c'è un malato di Covid a bordo, e la cosa si diffonde molto velocemente, la crociera è costretta ad attraccare e praticamente tutti a casa, no? Quindi ci sono, secondo me, in questo caso ancora rischi importanti per la previsione regolatoria che è stata adottata nei confronti delle crociere. Quindi su quelle forse aspetterei un altro pochino perché hanno del debito accumulato e l'operatività non sta ripartendo così in maniera liscia. Però sulle altre società, viaggi, palestre, hotel, infrastrutture di trasporto, penso si possa essere moderatamente ottimisti.
E come vedi invece le azioni delle aziende farmaceutiche?
Allora, ti faccio, giusto per farti capire quanto siano resilienti queste società, ho guardato le ultime 10 crisi, o comunque ribassi di mercati, dal 1998 al 2020 sostanzialmente. Le società farmaceutiche sono state quelle che come comparto ha retto meglio, assieme ai beni di consumo difensivi, eventuali crolli dei mercati, no? Quindi sicuramente il farmaceutico è forse uno degli asset più resilienti in generale, a disposizione. Per esempio, il ribasso peggiore realizzato dal comparto è stato un meno 37% durante la bolla, diciamo, la crisi finanziaria, scusami, la crisi finanziaria 2007-2009, ed è stata comunque molto meglio, per esempio, del ribasso del settore immobiliare che ha fatto meno 75%, dei chimici che hanno fatto meno 57%. Insomma, è un settore che comunque è molto più resiliente e è stato storicamente quello che ha dato rendimenti più alti, mediamente, del circa del 10% annuo, solo secondi a quello tecnologico, okay? Che però ovviamente è più volatile. Quindi, se qualcuno vuole costruire un portafoglio resiliente, sicuramente il farmaceutico è un asset class che non può mancare. Il problema è che alla fine del 2021 le quotazioni dei farmaceutici sono salite tanto, cioè Pfizer ha preso un titolo generalmente molto stabile, ha preso oltre il 20% di guadagno proprio per riacutizzarsi della variante Omicron. Quindi quello che temo è che se dovesse essere vero il fatto che la variante Omicron è meno dannosa del previsto e che comunque ci si può convivere, è probabile che alcune di queste società che sono state protagoniste possano in qualche modo ritracciare a vantaggio di altri settori o a vantaggio di società farmaceutiche che non sono state coinvolte, no? Nello sviluppo dei vaccini o dei cocktail antivirali. Quindi per questo motivo il mio outlook sul settore farmaceutico dopo, diciamo, l'exploit che c'è stato negli ultimi tempi è mediamente stabile, non prevedo troppi grossi upside in quest'anno qui, però ripeto, secondo me nell'allocazione di un portafoglio ricordo che nell'S&P il settore farmaceutico è il secondo settore principale dopo i tecnologici, vale circa il 20%, quindi anche nelle vostre scelte di investimento il farmaceutico secondo me non deve mai mancare.
Ok, perfetto. Si conclude qui la prima parte sui settori su cui puntare in questo 2022. Nel prossimo episodio parleremo insieme a Francesco di altri settori. Grazie mille, Francesco.
Grazie a voi.
Grazie mille a tutti. Alla prossima.
Ciao.